Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo.
Gli Emiliano Romagnoli che portarono nel mondo il Risorgimento.
Vapori d'Italia, vapori che l'ora, vapor d'Italia, vapor che l'ora, vapori australier.
La mano anonima che il 17 marzo 2001 ha posto un fiore sul monumento italiano di Piazza Italia a Santiago del Cile, voleva ricordarci il contributo dell'emigrazione all'unificazione del nostro paese in occasione del 150° anniversario. Negli anni immediatamente successivi all'unità, le partenze erano incoraggiate dai problemi economici che colpivano numerose regioni italiane. Alcuni sostengono che la coincidenza temporale tra emigrazione di massa ed unificazione d'Italia sia la prova che quest'ultima non portò vantaggi alla popolazione. In realtà, i flussi migratori erano già iniziati e avevano contribuito a mescolare dentro e fuori l'Italia popolazioni di diversa provenienza che si spostavano per ragioni differenti. Ancor prima dell'Unità d'Italia era stata costituita a Buenos Aires, da emigranti provenienti da varie regioni italiane, la Società di Mutuo Soccorso, Unione e Benevolenza. Era il 1858 e i 7 emigrati fondatori adottarono come simbolo il tricolore. Sempre nelle Americhe è noto il ruolo avuto dalle comunità italiane nel sostenere, anche finanziariamente, le imprese di Giuseppe Garibaldi. Nel 1853 Giuseppe Garibaldi sbarcò a Caleta a Barca, nei pressi di Valparaíso, dove fu accolto dalla colonia italiana lì residente, di cui faceva parte il generale capo di Stato Maggiore Giuseppe Rondizzoni Canepa, nato in provincia di Parma, che contribuì in modo determinante al processo di indipendenza del Cile. La magnifica bandiera italiana di seta grezza, cucita dalle donne italiane di Valparaíso, discendenti dai primi coloni liguri, avrebbe poi accompagnato Garibaldi e le sue camicie rosse nelle battaglie per l'indipendenza d'Italia, sventolando a Quarto, a Palermo, al Volturno. Nell'epico scontro di Calatafimi nel 1860, un capitano della marina genovese perse la vita per difendere la bandiera dei mille e per questo è ricordato, insieme agli altri, caduti attorno alla bandiera di Valparaíso, nella targa del monumento ai caduti eretto sul luogo della battaglia. L'Uruguay garibaldino, la Londra mazziniana e gli altri luoghi di esilio risorgimentale sono la culla della nostra indipendenza, sognata, vagheggiata, costruita nei lunghi giorni e nelle amare ore di un esilio nato da quelle stesse miserie della patria che nel dolore e nella povertà dettarono a Dante le sue pagine immortali, scrisse il patriota forlivese Aurelio Saffi. Amico ed erede politico di Giuseppe Mazzini, con il quale condivise la sfortunata esperienza della Repubblica Romana del 1849, Saffi trascorse il suo esilio prima in Svizzera e poi in Gran Bretagna. Nel 1853, dopo il difficile periodo londinese durante il quale sopravvisse dando lezioni private di italiano, fu chiamato ad insegnare letteratura italiana al Taylor Institution di Oxford, dove tenne lezioni su Dante, considerato dai patrioti risorgimentali il precursore dell'unità nazionale. Eletto deputato nel 1861 nel primo Parlamento del Regno d'Italia, Saffi tornò a vivere a Londra dal 1864 al 1867, per concludere quindi la sua vita nella quiete della campagna di Forlì. La sua città natale gli ha dedicato la piazza principale. Parigi e poi Londra ospitarono un altro esiliato romagnolo di rango, Vincenzo Caldesi, nato a Faenza nel 1817 da agiata famiglia liberale. Fu un instancabile organizzatore di complotti, che quasi mai andarono a buon fine, come l'attentato progettato ad Imola a danno di tre cardinali. Sempre sulle barricate, a Comacchio proclamò una fantomatica repubblica. A Londra, dove restò dalla caduta della Repubblica Romana al 1859, divenne punto di riferimento per gli esuli italiani, che aiutò economicamente grazie al suo avviato laboratorio fotografico. In Sicilia, nel 1860, si aggregò a Garibaldi, che lo nominò aiutante di campo. Romagna lottò per la liberazione di Roma. Morì sfiancato da tanto attivismo, come un leone indomito, nel 1870. Giosuè Carducci gli dedicò una poesia, per Vincenzo Caldesi, in cui lo chiama Leon di Romagna.
E quando voglio io, non voglio preti. Voglio preti e frati, né paternostri. Non voglio preti e frati, né paternostri. La voglio la bandiera dei socialisti.
A Londra trascorse la maggior parte della sua vita un altro esule risorgimentale dalla biografia intrigante. Nato a Brescello, Reggio Emilia, nel 1797, laureato in legge, Antonio Panizzi approdò nella capitale inglese sulla scia dei moti carbonari che l'avevano reso sospetto agli occhi della polizia estense. Riparò dapprima a Lugano, dove pubblicò un convinto atto d'accusa contro il regime del duca di Modena, e nel 1823 a Londra.
Già spunta l'alba minacciosamente del diffatato.
Qui frequentò Ugo Foscolo e si inserì nell'ambiente culturale diventando l'esponente di spicco del Risorgimento. Sempre attento a suscitare simpatia per i moti rivoluzionari italiani nella classe dirigente e nell'opinione pubblica inglese. Nel 1855 acquistò una nave per liberare alcuni prigionieri politici condannati all'ergastolo nel Regno delle Due Sicilie, ma la nave, prima di essere affidata a Garibaldi, affondò, facendo fallire il progetto. L'anno seguente, diventato Principal Librarian, cioè direttore generale del British Museum, portò a termine il progetto della grandiosa Reading Room, la sala di lettura ispirata al Pantheon romano, da lui immaginata e fatta edificare, che ancora oggi è uno dei monumenti più visitati a Londra. Nel 1868 fu nominato senatore del Regno d'Italia e nel 1869 ottenne il titolo di Sir dalla Regina Vittoria.
Non so l'1%, ma credetemi esistono in gran parte spagnoli. Chi lo sa mai perché penseresti che in Spagna proprio non li capiscano? Sono gli anarchici.
Ha raccolto già tutto di insulti e battute, e più hanno gridato, più hanno ancora fiato. Hanno chiuso nel petto un sogno disperato e le anime corrose da idee favolose.
Babo babo vai, vai, non di non di non dai.
Condusse invece la sua esistenza all'altro capo del mondo, l'esule, anche lui reggiano, Carlo Zucchi, carbonaro e massone, che subì il fascino esotico del Rio della Plata. Descritto dal suo primo biografo come bizzarro all'eccesso, d'animo irrequieto e stravagante, alla ricerca di una vita avventurosa e piuttosto romantica, quando la pena gli fu commutata in esilio, Zucchi scelse l'Argentina, dove nel 1828 ebbe un incarico come ingegnere e architetto per il governo della provincia di Buenos Aires. Attraversò poi il Rio della Plata per assumere, lui che a Reggio Emilia faceva l'incisore e forse anche lo scenografo, l'incarico di architetto di igiene e opere pubbliche per il governo dell'Uruguay. Il suo nome resta legato al più importante teatro della nazione, il Solís di Montevideo, inaugurato il 25 agosto 1856 con l'opera Hernani di Giuseppe Verdi. A Zucchi si deve il disegno originale, nello stile di un neoclassicismo repubblicano. Al restauro del Teatro Solís, riaperto nel 2004 dopo 2 anni di chiusura, ha contribuito la Regione Emilia-Romagna. Dall'altra parte del fiume, anche il celebre Teatro Colón di Buenos Aires, progettato da un architetto italiano, fu inaugurato con un'opera di Verdi, l'Aida, il 25 maggio 1908. Nel lungo e mai interrotto travaso culturale dall'Italia all'Argentina, la nostra regione ha una parte importante. Pochi sanno, forse, che l'autore del Saluto alla bandiera, quello che gli studenti delle scuole argentine intonano durante le feste e le manifestazioni patriottiche, è il piacentino Luigi Illica, nato a Castell'Arquato nel 1859 e noto per essere stato il librettista dell'Andrea Charnier di Umberto Giordano e soprattutto in collaborazione con Giuseppe Giacosa, delle più fortunate opere di Giacomo Puccini, La Bohème, Tosca e Madama Butterfly. Illica conobbe a Milano nel 1908 il compositore Héctor Panizza, cui il governo argentino aveva affidato il compito di realizzare un'opera patriottica. Il libretto fu scritto da Illica insieme con un altro argentino, Héctor Cipriano Quesada. L'opera Aurora, scritta interamente in italiano, come usava allora, debuttò al Teatro Colón il 5 settembre 1908. Nel 1945 l'opera fu ripresa al Teatro Colón, tradotta in spagnolo. L'aria dedicata alla bandiera nazionale piacque tanto che da allora, per decreto del governo, la canzone alla bandiera, o semplicemente Aurora, viene intonata dagli scolari all'alza bandiera.
Sull'un'ala del colore del cielo